Grazie di cuore all'amico dottor Paolo Emiliani per l'invito, anche per le parole che mi ha rivolto. Penso che sono superiori i miei meriti, comunque, alla fine di tutto, giudicherete voi. Grazie anche per la vostra presenza. È chiaro che oggi è un giorno particolarmente significativo, questo giorno di ricordo della vita, in particolare di difesa della vita, ed è davvero significativo, anch'io ci pensavo. Siamo circa un anno dalla tragica morte di Eluana Englaro e in una qualche misura dobbiamo dire che in particolare noi medici e comunque uomini di cultura e di scienza in generale, ma possiamo dire un po' tutti i cittadini italiani, non abbiamo il diritto di chiamarci fuori di fronte ad un evento così. È vero che forse dal punto di vista pratico potevamo fare poco, anche se magari pensandoci un po' a ritroso possiamo dire che potevamo fare qualcosa di più. Però è altrettanto vero che ci aspetta, abbiamo davanti un percorso ancora veramente molto grande, perché questa legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che è in discussione nei due rami del Parlamento è una legge che è in grado di sovvertire completamente, questo è il mio punto di vista, le relazioni sociali di un paese democratico e civile come è o come dovrebbe essere il nostro paese, l'Italia. Le leggi che riguardano la vita, dal 1978 il referendum e la legge 194 sull'aborto, potremmo dire anche qualcosina prima, 1970-74 la legge sul divorzio, e poi tutto ciò che riguarda la vita, sono leggi che a mio avviso sono in grado davvero di stravolgere il tessuto sociale di una nazione, molto più che non leggi economiche che pure hanno il loro peso. Perché la legge che riguarda la vita è la legge che riguarda più strettamente la relazione umana, il rapporto a due, in particolare per noi che ci troviamo anche a svolgere la professione di medici. Il tema che mi è stato assegnato, questo del testamento biologico, ho pensato di introdurlo in un percorso un po' più ampio, anche per una chiarificazione di termini, perché penso che sia sotto gli occhi di tutti di quanta confusione terminologica si sta facendo oggi e dal mio punto di vista è voluta questa confusione, perché quanto più una persona è confusa, tanto è più facile poi anche raggirarla e farla cadere in trappole, non essendo in grado di giudicare completamente e correttamente la materia della quale in qualche maniera viene chiamato ad esprimersi. E allora si sentono le cose più orribili. Lo dico pubblicamente perché la cosa è pubblica. Sul fondo del Corriere della Sera di qualche mese fa, precedente qualche anno fa, mese prima della morte di Eluana Englaro, si leggeva un fondo del professor Umberto Veronesi, il quale diceva, parlando dello stato vegetativo persistente, diceva che si trattava di una morte cerebrale. Ecco, questo dal punto di vista strettamente tecnico e scientifico è o un'ignoranza somma, cosa che io non credo che il professor Veronesi abbia, oppure è una bugia somma, perché la morte cerebrale è una cosa e ne parleremo, lo stato vegetativo persistente è tutt'altra cosa. Allora, per affrontare anche il problema di che cosa un cittadino possa dichiarare in una possibile legge che normi le volontà precedenti rispetto ad un evento susseguentemente accaduto, è bene che chiariamo anche alcuni termini. Il tutto, come diceva il dottore Emiliani, e sposo completamente questa impostazione, il tutto alla luce della ragione. Io mi trovo per tante ragioni a partecipare a numerosi dibattiti pubblici e un tentativo di molti che non la pensano come noi, che non la pensano come me, è il seguente. Tu ragioni da cattolico, quindi porti avanti la morale cattolica, ma siccome in Italia non tutti sono cattolici, non puoi vietare agli altri di pensarla diversamente da te. Ecco, sia ben chiaro che questa è un'impostazione faziosa, scorretta e, perdonatemi, ignorante. Perché in realtà le cose non stanno così. Noi dobbiamo trattare questi temi in termini di razionalità pura, oserei quasi dire illuministica, cioè l'uso della ragione, l'uso del dato scientifico, la conoscenza del dato scientifico, al quale poi si sposerà ovviamente un'impostazione etica. Fermo restando, credo che tutti possiate concordare sulla seguente affermazione, che non esiste scienza non guidata dall'etica. Pensare che esista una scienza priva di etica è un falso storico. La storia, e soprattutto quella recente di pochi anni fa, abbiamo appena celebrato qualche giorno fa il giorno della memoria, ci ha consegnato una medicina, ci ha consegnato una scienza che rispondeva ad un'etica ben precisa. Allora era l'etica della supremazia della razza e quant'altro, eccetera, non entro in specifico in questo discorso, ma la medicina in particolare, la scienza in generale, risponde a un'impostazione etica, sociale, che la gente si dà democraticamente a maggioranza o se la può dare invece in maniera molto meno democratica in un paese totalitario, dittatoriale come era la Germania di quegli anni, imponendola poi alla popolazione. Per cui il discorso che adesso andremo a fare vuole essere innanzitutto un discorso di ragione e di scienza, dalla quale derivano ovviamente anche delle conseguenze etiche e sociali. Eutanasia. Qualche piccolo chiarimento terminologico, chiedendo scusa se magari qualcuno sente una ripetizione che potrebbe risultare noiosa. È un'azione o un'omissione che di natura propria e nelle intenzioni procura la morte del malato. Questo si intende per eutanasia. Quindi non come delle volte volendo fare riferimento all'etimologia della parola eu, deriva dal greco ovviamente, eu vuol dire buono, thanatos morte, quindi eutanasia visto come una sorta di buona morte, che sarebbe una cosa auspicabile per tutti, una buona morte. Ma quando stiamo parlando di eutanasia in termini culturali, in termini anche legislativi, giuridici, intendiamo questo. Se, sentiamo per, spesso definire l'eutanasia attiva o omissiva, detta anche passiva. Per attiva si intende dire un'azione che direttamente provochi la morte del paziente, del malato, per omissiva o passiva si intende dire la interruzione, la sospensione di una cura di sostegno vitale che manteneva in vita il paziente. Ritirando questa cura si è provocato un evento eutanasico. Molte volte si dice che c'è bisogno di una legge che normi l'atteggiamento attuale dei medici, perché sembrerebbe che in Italia quasi tutti i medici, o comunque largamente diffuso nella medicina, un atteggiamento che viene definito di accanimento terapeutico. Il nostro codice di deontologia medica, che sapete che viene riscritto ogni 5 anni, e il nostro è recentissimo perché è stato fatto nel 2006 e poi promulgato nel 2007, definisce l'accanimento terapeutico l'ostinazione in trattamenti a cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità di vita. Quindi l'accanimento terapeutico è un atteggiamento sbagliato che se fatto per ignoranza è un errore. Se fatto per volontà è un reato, è sbagliato, è un atteggiamento che deve essere sancito in maniera negativa, che intende dire che il paziente viene sottoposto ad un trattamento di cui il medico che glielo somministra sa già che non potrà ottenerne quel paziente nessun vantaggio, nessun beneficio, né in termini di qualità né in termini di allungamento della sopravvivenza. Quindi l'accanimento terapeutico, condannato dal nostro codice deontologico, è un atteggiamento sbagliato. Proporzionalità di cura è un criterio che è strettamente legato al criterio di accanimento terapeutico. Come posso io stabilire in via previa se una determinata terapia, un certo protocollo che applico a un paziente è accanimento o invece è un atteggiamento virtuoso, doveroso, anzi è un atteggiamento realmente terapeutico, in base a un criterio che viene chiamato criterio di proporzionalità di cura, cioè i mezzi terapeutici si dividono in due grandi categorie, proporzionati o sproporzionati. E per giudicare se un trattamento, se una terapia è proporzionata o non lo è, i criteri sono la documentata efficacia o inefficacia e la cosiddetta gravosità, dove per gravosità si intende dire se quella terapia è particolarmente gravosa, pesante, difficilmente sopportabile, foriera di tanti eventi negativi, di tanti elementi che vanno contro, possiamo dire, la persona, il malato stesso, quindi gravosità per il paziente, o anche gravosità per i familiari, o anche gravosità per la società. Cioè se quella terapia è in maniera sproporzionata, costosa, pesante anche dal punto di vista sociale e con risultati nulli o comunque spaventosamente scarsi, tanto che dal punto di vista sociale potrebbe sottrarre risorse economiche che potrebbero essere invece avviate, incanalate a qualcosa di più utile, di più virtuoso. Mi permetto di aprire una piccola parentesi storica. La prima a porsi il problema se una terapia potesse essere proporzionata o meno, allora venivano usate delle categorie che erano relative a quel tempo, perché siamo intorno agli anni 50, fu esattamente la riflessione della Chiesa Cattolica. L'allora Papa Pio XII, questo è un dato storico, nel 1954 venne interrogato dalla Società Italiana degli Anestesisti Rianimatori, i quali si trovarono di fronte ad un evento storico fino a quel momento impensato. Arrivarono dagli Stati Uniti d'America i primi 12 ventilatori automatici che vennero usati, inventati e usati negli Stati Uniti per trattare i bambini ammalati di poliomielite. Il ventilatore automatico è quella macchina che permette di respirare quando una persona viene anestetizzata o è in coma. Col tubo che viene messo nella trachea e il tubo viene collegato a questa macchina. Si trovarono di fronte ai nostri colleghi di allora a questi 12 strumenti che erano strumenti, come dire, in quel momento visti quasi in maniera sublime, cioè potevano salvare vite che fino al giorno prima erano assolutamente destinate a morire. Ma ovviamente si poneva un problema etico. Come faccio io a scegliere di fronte a quattro pazienti che ne hanno bisogno a chi applicarla sapendo che gli altri tre moriranno? Capite che è un problema etico determinante. E a quei tempi si rivolse a quella che veniva considerata universalmente l'autorità etica più importante, che era il Santo Padre. E a Pio XII posero esattamente il quesito della cosiddetta straordinarietà o ordinarietà dei mezzi, degli strumenti terapeutici. Il Papa ci pensò su 3 anni. E fu nel 1957 che pronunciò una serie di discorsi che sono riportati sul sito, ancora oggi sono riportati sul sito dell'Osservatore Romano, nel quale stabilì, coniò le due categorie di straordinarietà e di ordinarietà. Era straordinario e quindi non necessariamente applicabile a chiunque una certa metodica, era ordinaria una metodica invece che poteva essere largamente diffusa e largamente applicata. Oggi si vorrebbe un ritorno alle categorie di straordinarietà e di ordinarietà, ma lo si vuole in maniera molto faziosa. C'è tutto il mondo liberal radicale che vorrebbe il ritorno a queste categorie in maniera da poter escludere, da poter etichettare come straordinarie delle terapie tecnologicamente molto avanzate. Ma il criterio non è quello dell'evoluzione tecnologica, per cui ad esempio l'idratazione o l'alimentazione fatta ad esempio con pompa verrebbe considerata un evento tecnologicamente, una terapia tecnologicamente avanzata e quindi straordinaria e quindi come tale non applicabile a chiunque e sempre. Ecco dove ci sta. Capite come molte volte nel dibattito pubblico questo non si dice. Ed è chiaro che la persona che ascolta davanti alla televisione o legge il giornale gli sembra di leggere una cosa sensata. Ma al di sotto invece ci sta una bugia di fondo, perché oggi il criterio di proporzionalità è un criterio che fa riferimento sia allo sviluppo tecnologico, ma anche alla diffusione della pratica. Mentre là ci trovavamo di fronte a 12 ventilatori su tutto il territorio italiano, oggi di Nutripompe in tutto il territorio italiano ce ne sono milioni. Per cui il criterio di straordinarietà non regge più e ci vuole un criterio più corposo, più completo, che abbraccia, possiamo dire, l'intero panorama, che è appunto il criterio di proporzionalità. Però attenzione, un conto è parlare di accanimento, è un conto parlare di abbandono. Allora, per capire che cos'è l'accanimento, l'abbiamo visto prima, e allora chiariamo un'altra categoria, che è quella della cosiddetta insistenza terapeutica. Prolungamento delle terapie o delle cure di sostegno vitale, anche per lungo tempo, a fronte di situazioni cliniche con prognosi non sicuramente prevedibile. La medicina moderna, con lo sviluppo tecnologico, ci ha portato a conoscere sempre di più una serie di patologie la cui prognosi non è prevedibile. Noi è soltanto di fronte ad un malato terminale avanzato che possiamo avanzare dei giudizi prognostici abbastanza reali. Abbiamo la possibilità di dire 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, cioè ci muoviamo in un range, in un intervallo di tempo accettabile. Ma tutte le cosiddette malattie neurodegenerative di cui tanto si parla oggi, vedi morbo di Parkinson, vedi sclerosi laterale amiotrofica, ma anche vedi lo stato vegetativo persistente in cui si trovava Eluana Englaro, fa parte di quelle categorie di malattie che sono a prognosi non definibile. Luana Englaro era in vita da circa 17 anni. Terry Schiavo è stata viva 13 anni, fino al momento nel quale poi gli hanno sospeso l'idratazione e l'alimentazione. Un paziente ammalato di sclerosi laterale amiotrofica può arrivare a morte nel giro di un anno, 3 anni, 8 anni, e Mario Melazzini, che è il presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, è ammalato da circa 10 anni e va tuttora, con grande sacrificio personale, eroico ed encomiabile, va a fare tuttora dibattiti pubblici. Allora capite che ci troviamo di fronte, se poi parliamo del morbo di Parkinson, basta guardare l'immagine che penso che tutti abbiamo ancora negli occhi e nella memoria del Santo Padre Giovanni Paolo II, che con il morbo di Parkinson ha fatto centinaia di viaggi in tutto il mondo con uno strapazzo fisico impensabile. Allora, ci troviamo di fronte a delle malattie la cui prognosi non ci permette mai di stabilire quel paziente terminale. Quando qualche medico ha detto, e Luana Englaro, un paziente terminale, ha detto in termini scientifici una calunnia, una bugia enorme, perché Luana Englaro, normalmente come era stata prima alimentata e idratata, sarebbe tuttora tra noi. Allora, sospendere non significa sospendere un accanimento, significa venir meno ad un dovere che è innanzitutto medico e deontologico, ma poi potremmo allargarlo per dire che è un dovere sociale, che è quello di insistere di fronte ad una patologia di cui non sappiamo come andrà a finire e di cui non sappiamo neanche lo sviluppo tecnologico. Chi ci dice che nel giro di non molto tempo si possa trovare una via d'uscita, se non di guarigione, di miglioramento dello status clinico di un paziente con le nuove scoperte? Allora, come dire, non va assolutamente confuso l'accanimento, che ha dei parametri ben precisi. È vero, delle volte si dice non è così facile da definire, ed è vero che non è così facile da definire, ma comunque dei paletti precisi li ha, con un atteggiamento invece che è virtuoso e che è quello di insistere nella cura, nel sostegno vitale, laddove noi abbiamo di fronte pazienti che possono sopravvivere anche per lunghi anni, per parecchi anni. Altra terminologia che viene abusata, Luana Englaro era in coma. Luana Englaro non era in coma. Il coma è uno stato di abolizione della coscienza e delle funzioni somatiche. Tanto perché, ve ne possiate rendere conto, il paziente giace immobile ad occhi chiusi, non risvegliabile, in assenza di risposte finalizzate a stimoli esterni. E un paziente in coma, se vuole sopravvivere, è un paziente che ha bisogno di tecniche rianimatorie, una delle quali è l'intubazione e la ventilazione assistita. Va, come si suol dire nel gergo comune, attaccato a delle macchine per poter sopravvivere. Questo è un paziente in coma. E Luana Englaro non era attaccata a nessuna macchina. Non aveva nessuna macchina che la faceva respirare, non aveva nessuna macchina che controllava il battito cardiaco, non aveva nessun, si dice, contropulsatore aortico che gli permetteva di mantenere la pressione, arteriosa ad un determinato livello. Quindi il coma è una cosa completamente diversa rispetto alle fattispecie di cui abbiamo appena detto, men che meno la morte cerebrale. Davvero paragonare, come ha fatto il collega Dal Monte, quando ha rilasciato la dichiarazione Luana è morta 17 anni fa, questo dal punto di vista scientifico è l'ennesima balla, perché morte cerebrale per noi medici vuol dire cessazione totale ed irreversibile delle funzioni cerebrali in toto, quindi encefalo, tronco cerebrale e cervelletto, accertate secondo un protocollo stabilito per legge. Quelle due leggi del 93 e il decreto ministeriale del 94 sono talmente importanti che sono quelle che normano i trapianti d'organo. Un paziente, per poter essere fornitore dei suoi organi per trapianto, quindi per essere sottoposto a espianto di organi, deve essere dichiarato in stato di morte cerebrale. La morte cerebrale è l'unico evento medico che noi, allo stato attuale delle nostre conoscenze, consideriamo e dichiariamo irreversibile. Dalla morte cerebrale non si può tornare indietro per quello che noi oggi conosciamo. Capite quindi che ci troviamo di fronte ad un evento completamente diverso. Uno dei criteri, non l'unico, sono 7 i criteri, ma uno dei criteri per stabilire la morte cerebrale è che il paziente ovviamente si trovi in uno stato di coma profondo, viene chiamato coma de passé, e in cui l'elettroencefalogramma viene registrato per 3 volte ed è per mezz'ora tutte e 3 le volte all'inesio elettrica, cioè non c'è nessuna attività cerebrale, è il cosiddetto elettroencefalogramma piatto. Questo per un paziente al di sopra dei 5 anni di età. Perché se ha meno di 5 anni ci sono dei criteri ancora più garantisti per poter stabilire, cioè deve mancare flusso, si fa un'angiografia e si vede che il sangue non entra nel cervello, cioè non c'è più flusso cerebrale per poter dichiarare la morte cerebrale. Capite che lo stato vegetativo siamo ben lontani da un evento di questo genere. Che cos'è lo stato vegetativo? È la non evidenza, scusate se attiro la vostra attenzione, non sto dicendo, nella diapositiva non c'è scritto la mancanza, c'è scritto la non evidenza, e dopo spiegherò perché, di consapevolezza di sé, consapevolezza dell'ambiente, risposte comportamentali a stimoli visivi, uditivi, tattili e dolorosi, comprensione e produzione verbale. Allora, non evidenza, riassumiamo i primi due, consapevolezza di sé, consapevolezza dell'ambiente, vuol dire coscienza. Non evidenza di coscienza. Allora, una piccola parentesi. Le funzioni più nobili, cosiddette simboliche, di cui siamo tutti proprietari, si possono ridurre a due grandi categorie. La vigilanza, il fatto che siamo qui con gli occhi aperti, ci guardiamo intorno, vuol dire che siamo vigili. L'altra componente è la coscienza. La coscienza vuol dire quella elaborazione interna per la quale noi entriamo in relazione mentale con le persone, con l'ambiente che abbiamo intorno, con i fatti che ci stanno accadendo e formuliamo dentro di noi un pensiero, un ragionamento, un giudizio rispetto a quello che ci sta accadendo intorno. Nel caso queste due componenti possono mancare entrambe contemporaneamente e allora parliamo di coma. Il paziente in coma non ha coscienza, non ha vigilanza. Il paziente in stato vegetativo non ha coscienza, dopo chiariremo meglio questo termine, ma è vigile. È un paziente che ha gli occhi aperti, è un paziente che in certa misura si guarda intorno, è un paziente che ha delle reazioni anche di tipo emotivo, certamente molto diverse da un paziente, tra virgolette, sano, ovviamente, non lo voglio confondere con uno stato di salute, ma è un paziente assolutamente sveglio, non è un paziente in coma. Perché dico non evidenza? Perché gli studi più recenti ci stanno sempre di più portando a formulare come dire, questo imperativo. Noi ci troviamo di fronte a un essere umano identico a noi, che ha gli occhi aperti, che percepisce qualcosa, ma di cui non siamo in grado di valutare il contenuto di coscienza. Ha certamente una coscienza, oggi si parla di coscienza frantumata o di coscienza sommersa in termine tecnico. Ha una coscienza perché si relaziona in qualche misura, ma non è in grado di esprimere il contenuto della sua coscienza. Quindi percepisce degli stimoli da fuori, li elabora, assolutamente impossibile sapere e dire quanto, ma non è in grado di manifestarli. E noi non siamo quindi in grado di coglierli. Ecco perché dal punto di vista del rigore scientifico dobbiamo dire non che il paziente ha perso la coscienza, ma che il paziente manifesta una non evidenza di coscienza. Per contro, il paziente è vigile, pensate che presenta un ritmo sonno-veglia, Luana Englaro dormiva e si svegliava esattamente come uno di noi. E la cosa più interessante che non è mai stata detta o che raramente viene detta, che l'elettroencefalogramma di un paziente in stato vegetativo persistente è molto simile al nostro. Quando noi ci addormentiamo, il nostro elettroencefalogramma cambia completamente, compaiono delle strutture che non ci sono nello stato di veglia. Bene, esattamente come avviene in un paziente in stato vegetativo persistente, ha i ritmi sonno-veglia, i fusi del sonno, cioè tutte quelle caratteristiche che sono proprie delle condizioni di salute. È ovviamente incontinente, ha una conservazione variabile dei nervi cranici e dei riflessi spinali. È un paziente che ovviamente è altamente disabile, e quindi richiede una particolare cura da parte delle persone che gli stanno intorno. Se volete, è quella che viene chiamata in termine tecnico, ma che rende molto bene l'idea, ha bisogno di una medicina a livello tecnologico zero e a livello umano mille. È una medicina di alta carica umanitaria e di livello tecnologico assolutamente insignificante. Permanente, persistente o prolungato? Quando per la prima volta si arrivò all'idea che esisteva uno stato vegetativo, guardate che parliamo degli anni 70, siamo intorno agli anni, negli anni, primi anni 50 ci furono due grandi studiosi, Plum e Posner, che per la prima volta videro che il paziente poteva sopravvivere a degli stati anche di coma prolungato, e allora venne coniato il termine di stato vegetativo persistente. Permettetemi una parentesi, vegetativo non vuol dire vegetale. Vegetale è una cosa, vegetativo un'altra. Cioè vegetale vuol dire appartenente al mondo vegetale. Bene? Quindi strutture vive, ma che non sono dotate assolutamente né di coscienza né di vigilanza né di quant'altro. Vegetativo vuol dire che nella nostra struttura ci sono delle funzioni superiori e delle funzioni che ci permettono di continuare a sopravvivere dal punto di vista corporeo. Noi abbiamo coniato questo termine vegetativo che è un termine infelice, perché fra medici forse ci si capisce, ma fra non medici evoca molto, no? Per risonanza evoca molto l'idea del vegetale, ma non ha niente a che fare col vegetale. E ritorno a noi. E venne chiamato stato vegetativo persistente, perché negli anni in cui ci siamo laureati, il dottore Emiliani, io, eccetera, si pensava che da questo stato non si sarebbe mai potuti uscire. Allora non si chiamava così, si chiamava coma apallico, sindrome apallico. In realtà gli studi ci hanno portato a vedere che non è così, che innanzitutto si può migliorare e entrare in una forma che si chiama stato di minima coscienza, e molto probabilmente Luana Englaro era uno stato di minima coscienza, e addirittura sono ormai documentati 19 casi di risveglio da stato nel mondo, da stato vegetativo persistente fino ad una ripresa non certamente ottimale, ma comunque sufficiente anche della coscienza. È per questo che non la Pontificia Accademia per la Vita, ma la Royal Academy of Neurology, l'Accademia Reale dei Neurologi inglesi, ha coniato il termine di permanente. Oggi si parla di stato vegetativo permanente. Però vi dico, questa è una piccola novità, dal 2006 la Società dei Neurologi Australiani ha proposto all'Organizzazione Mondiale della Sanità di assumere il termine di prolungato. Poi c'è lo stato di minima coscienza. Lo stato di minima coscienza è uno stato di evoluzione, di passaggio dal coma al risveglio, o anche abbiamo visto, quindi coma, stato di minima coscienza, risveglio, con deficit eventualmente, ma comunque ritorno ad una coscienza pressoché normale, oppure coma. Stato vegetativo persistente e a distanza di qualche tempo qualche piccola variazione fino ad arrivare a uno stato di minima coscienza. Perché abbiate tutti un esempio chiaro sotto gli occhi, è quello di Salvatore Crisafulli. Crisafulli, sapete che è quel ragazzo siciliano, c'è stata anche tutta questa polemica in questi giorni per le cure di sostegno, eccetera. Ecco, è un ragazzo che è stato per lunghi anni, per molto tempo, in stato vegetativo persistente. L'altra sera, se l'avete visto alla televisione, ha manifestato clinicamente, chiaramente, uno stato di minima coscienza, perché è in grado di capire le domande che gli vengono poste e di dare, nei limiti della propria disabilità, delle risposte congrue. Ed in effetti lo stato di minima coscienza è caratterizzato dalla limitata consapevolezza di sé e dell'ambiente, una risposta variabile ai comandi semplici. Se avete visto l'inserto dell'altra sera della televisione, lui è in grado di rispondere sì e no col movimento degli occhi. Risposte verbali e posturali, verbalizzazione, comportamenti volontari in risposta a stimoli ambientali. Tenete presente che oggi la tecnologia è così avanzata che si stanno già e sono sta già stati prodotti dei computer che sono in grado di scrivere, quindi di parlare, attraverso il movimento degli occhi del paziente. Si stanno studiando dei microchip per i quali, se qualche funzione cerebrale ancora, della corteccia cerebrale esiste ancora, si potrebbero mettere, come dire, in funzione, in parallelo, i microchip con un computer, e il computer potrebbe scrivere il pensiero. Guardate che no, non è fantascienza. Ci sono pazienti oggi ammalati di una malattia della retina gravissima che si chiama retinite pigmentosa, che prima erano condannati alla cecità assoluta, e oggi già in Giappone sono stati prodotti dei microchip che permettono a questi pazienti di recuperare qualcosa della vista. Siamo ancora intorno a un centesimo, però già c'è la possibilità computerizzata di poter acquisire anche stimoli esterni attraverso queste tecnologie. Il malato terminale è ulteriormente un'altra cosa che non ha nulla a che fare. Il malato terminale è un paziente affetto da malattia inguaribile ed irreversibile con progenie infausta in breve tempo. Capite che certamente Luana Englaro, o così non può, o Terry Schiavo, o Salvatore Crisafulli non possono rientrare di sicuro nella categoria del paziente terminale. Il paziente terminale è un paziente oncologico, di fatto, un paziente malato di cancro. Sappiamo molto, ma anche tanto non sappiamo dell'evoluzione del cancro. Dal punto di vista strettamente prognostico, sappiamo che certi tipi di cancro avanzato purtroppo sono portano il paziente a un esito fatale nel giro di un tempo che è prevedibile. Ma capite che parliamo di una categoria di persone che non ha nulla a che fare con il dibattito attuale odierno sullo stato vegetativo, sulle dichiarazioni anticipate. E arriviamo così alla dichiarazione anticipata di trattamento, quello che viene chiamato testamento biologico, come diceva il dottor Emiliani, mediando praticamente la terminologia dagli Stati Uniti, che ha già in vigore questa legge dal 1972. La si chiama Living Will, quindi testamento biologico, testamento di vita, in vita. Da noi si chiamerà dichiarazione anticipata di trattamento. Pensate che anche soltanto sulla terminologia dichiarazione anticipata di trattamento c'è stata una battaglia quasi epocale. Perché c'era un ramo culturale che voleva chiamarle disposizioni anticipate di trattamento. E le parole hanno un peso. Dichiarazione vuol dire esprimere un'idea, esprimere un desiderio, esprimere un proprio punto di vista. Disposizione vuol dire esprimere un'idea che io voglio che venga assolutamente compiuta e realizzata. Nei testamenti patrimoniali si parla di disposizioni patrimoniali, perché testamento patrimoniale vuol dire io voglio che la casa vada al signor X e non a nessun altro. Qua dichiarazione sta a dire come dire, l'espressione di un desiderio, ma non necessariamente una norma che deve essere applicata. Noi abbiamo a livello internazionale una carta. Un documento che viene chiamato normalmente Trattato di Oviedo, il quale è stato formulato nel 1995 ed è stato parzialmente ratificato in Italia, parzialmente perché c'è una questione amministrativa irrisolta, comunque in Italia nel 2001. L'articolo 9 del Trattato di Oviedo dice, lo cito a memoria, ma potete andare a controllare se sono corretto o non corretto, dice che il paziente può formulare dei propri desideri dei quali si dovrà tenere conto nella scelta quando il paziente non sarà più in grado di intendere e di volere di esprimere pertanto il suo parere. Voi sapete che i documenti europei prodotti dall'Europa, la lingua ufficiale europea è il francese e queste dichiarazioni del paziente nel testo originale francese del Trattato di Oviedo dice souhait. Souhait vuol dire desideri. Il secondo testo viene tradotto, il primo testo in francese viene tradotto in inglese e lì la parola è wishes, che vuol dire ancora una volta desideri. E quindi in italiano desideri, quindi non imposizioni, quindi non norme, quindi non precetti. Desideri dovranno essere tenuti in conto. Testamento biologico, documento con il quale una persona dotata di piena capacità esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di disporre il proprio consenso o dissenso informato. È praticamente una disposizione ora per allora. Oggi dico che cosa vorrei o non vorrei mi fosse fatto qualora in quel momento mi trovassi nell'incapacità di poter esprimere il mio consenso o il mio dissenso. Visto così, letto così e visto così, possiamo dire è un strumento biogiuridico neutro. Faccio sempre un esempio, è come una bottiglia d'acqua. Una bottiglia d'acqua è eticamente neutra. Il problema della bottiglia d'acqua è che cosa ci sta dentro, perché se dentro ci sta dell'acqua sorgiva è eticamente virtuosa, se dentro ci sta dell'acqua avvelenata è eticamente criminosa. Questo è un contenitore, bisogna vedere che cosa ci vogliamo dentro, mettere dentro questo contenitore. E allora affrontiamo, anche se rapidamente, i punti più critici delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Il primo nodo critico che tutti noi medici, tutti vi potremmo raccontare, e casi e casi e casi, è la cosiddetta inattualità. E qui è legato a questo un altro concetto, il concetto di consenso informato. Allora, il consenso informato è una conquista, diciamo, della medicina etica degli ultimi anni, che viene a contrassegnare il rapporto medico-paziente come una alleanza. Quelli più anziani probabilmente ricorderete che una volta il rapporto medico-paziente era il dottore sapeva che cosa fare e mi diceva: signora, lei deve fare questo, questo e questo. E il paziente si metteva nelle mani del medico perché sapeva che stava giudicando secondo scienza e coscienza per il meglio della sua salute. Purtroppo ci sono avvenuti degli eventi tragici anche nel mondo della medicina. Voglio ricordare a tutti che nel 1948, con il processo di Norimberga, per la prima volta nella storia dell'umanità, dei medici sono saliti sul banco degli imputati, imputati di crimini contro l'umanità. È chiaro che era stata violata spaventosamente lo statuto ontologico della medicina, ma purtroppo erano casi storici che erano accaduti. E allora in qualche misura si è modificato il rapporto medico-paziente, che è passato da quello che veniva chiamato il paternalismo a un atteggiamento di alleanza, cioè è ancora il tecnico che sa che cosa si dovrebbe o non dovrebbe fare in quella situazione, ma richiede l'alleanza del paziente dicendogli tutto lo scenario che può coinvolgerlo, che tipo di medicina è. Che cosa gli costerà in termini di sofferenza, di limitazione, di problemi, quali effetti collaterali ci potranno essere, quali eventi indesiderati, quali rischi va incontro. E al termine di questo dialogo, di questo rapporto di alleanza fra i due, viene, diciamo così, stilato dal punto di vista cartaceo, ma viene composto dal punto di vista culturale ed umano, un consenso informato, cioè il paziente informato di tutto quello che lo riguarda dà il proprio consenso. Questo rapporto viene chiamato alleanza terapeutica. Perché tutto questo preambolo? Per dirvi che alcuni dicono il testamento biologico non è nient'altro che un consenso informato allargato. Al momento nel quale io fisicamente non potrò darlo perché non sarò in grado di intendere e di volere. Non è così. Perché il principio fondamentale del consenso informato è uno: io informo il signor Rossi, ammalato di infarto miocardico, nel momento in cui ha l'infarto e decido di fargli una coronarografia per dilatare la coronaria e di mettergli uno stent. Gli dico, io adesso faccio questo, questo e questo. La coronarografia ha questi effetti collaterali, corre questi rischi. Lo stent potrebbe scivolare o occludere la parte a valle della coronaria. Ci sono terapie alternative che sono queste, queste e queste. E così via. Quindi sto parlando a un paziente che in quel momento ha quella determinata malattia e gli dico di quella malattia tutto lo scenario al quale lui dovrà andare incontro. Quindi, che cos'è l'elemento fondamentale del consenso informato? È il consenso su una patologia che è in atto in quel momento. Sono due cose completamente diverse, perché la dichiarazione anticipata di trattamento è una previsione generica su quale patologia? Sul Parkinson? Sulla SLA? Sulla sclerosi multipla? Su una demenza, si dice, a corpi di Lewis, eccetera, eccetera. Vi potrei fare un elenco infinito di patologie, su un trauma che potrebbe accadere in un determinato momento, quando? Quando il paziente ha 30 anni, 35, 40, 80, 50, 90. Quindi è totalmente atemporale rispetto al paziente in quel momento ed è necessariamente generico. Perché se quel paziente avesse la SLA, io gli parlerei della SLA, ma se ha il Parkinson, gli devo parlare del Parkinson. E se invece c'ha la malattia di Gaucher, gli devo parlare della malattia di Gaucher. Che non ha senso paragonare un testamento biologico al consenso informato di una malattia.
Termine della prima parte.